Sono le 12.34 in diretta studio, questo è Alphaville, state ascoltando la Rete 2. Vediamo ancora i nostri contatti, 079-38-26765, ci potete scrivere, è il momento del dibattito. Saluto Marco Pagani, che questa mattina è presentissimo in Alphaville.
Buongiorno Bianda, lei mi strilla troppo al microfono. Scusi, allora, adesso esco subito dall'abito di un attimino e...
Sì, perché mi stava dando del lei, Pagani. Allora, di che cosa parliamo? Parliamo di arte, ma non solo, parliamo di crowdfunding, parliamo di mecenatismo, perché il più grande museo del mondo, il Louvre, ha appena lanciato una campagna che coinvolge direttamente il suo pubblico. In un video si chiede ai propri sostenitori in modo semplice e diretto: porti il dolce. Allora, vogliamo sentire un estratto da questo video che sta girando, fatto molto bene, ma insomma è il Louvre.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a plus de 250 ans, au salon de 1761, était présenté ici même au Louvre ce qui allait devenir l'un des très grands chefs-d'œuvre de la peinture française du XVIIIe siècle, le panier de fraises de Chardin. Aujourd'hui mis en vente, le panier de fraises risque de quitter la France. Le musée du Louvre a aujourd'hui la chance, grâce à vous, de pouvoir l'acquérir. J'en appelle à votre générosité, afin qu'il rejoigne les cimaises du Louvre, son tout premier lieu de présentation.
Insomma, uno dei più grandi musei al mondo vuole acquisire nella propria collezione un importantissimo quadro francese, ottocentesco, uno dei simboli della pittura francese dell'Ottocento, che attualmente non è in suo possesso, ma occorre provarci. Almeno l'iniziativa si chiama Porti il dolce. Il dessert non è altro che appunto questo dipinto, Le panier de fraises de bois, realizzato nel 1761 da Jean-Siméon Chardin. Il Louvre, come detto, vorrebbe acquisire l'opera grazie al contributo proprio del pubblico, prima che finisca in mano ai privati. La campagna dal titolo Tutti mecenati proseguirà fino a febbraio per raccogliere 24 milioni e 400 mila euro e permettere dunque che quest'opera di Chardin entri nelle collezioni permanenti del Louvre, una mobilitazione culturale che dà a noi qui ad Alphaville lo spunto per addentrarci nella nostra ultima pagina qui ad Alphaville sul mondo del mecenatismo nell'arte, gioie e dolori che vedono coinvolte istituzioni pubbliche da una parte, realtà private che mirano ad ingrossare il mercato dell'arte dall'altra parte. In mezzo ci sono un bel po' di nuance, ne parliamo con due ospiti. Saluto Federica Martini, storica dell'arte, buongiorno e ben trovata.
Buongiorno, grazie.
È responsabile di un master all'Haute École d'Art et de Design di Ginevra e un benvenuto ad Alphaville anche a Stefano Monti, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a lei, a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, manager di Monti & Taft, che è una società impegnata nella consulenza economica e finanziaria delle industrie culturali e creative, insegna a Catania e alla London School, collaboratore di Art Tribune. Una domanda per entrambi proprio in apertura. Iniziamo dal Louvre. Come giudicate questa iniziativa di mecenatismo dal basso? È un'operazione di marketing per rendere l'arte anche un po' più pop oppure è un'esigenza reale, Martini?
Ma io penso che entrambe le cose siano vere. Bisogna sottolineare che la LVMH, donc la Moët-Hennessy Louis Vuitton e la Société des Amis du Louvre ha già garantito un sostegno finanziario che non è quantificato sul sito del Louvre ma che è definito come eccezionale. Quindi in qualche modo l'acquisizione del panier de fraises di Chardin è assicurata. E quindi su questa base a me sembra che tutti i mecenati voglia comunicare innanzitutto l'idea che un'opera della collezione del museo possa essere in coproprietà con chi visita il Louvre, ma tecnicamente è già così perché il Louvre è un museo statale, quindi la sua collezione è patrimonio pubblico. Quindi c'è sicuramente un desiderio, dal mio punto di vista, di pubblicizzare una nuova forma di contratto fra il museo pubblico e la cittadinanza che rappresenta. E si comunica anche, come diceva lei in introduzione, un'idea specifica di che cosa sia un capolavoro, senza che questo scombini troppo le attese della storia dell'arte ufficiale. E a me piacerebbe anche in prospettiva immaginare che il crowdsourcing potrebbe essere utilizzato per creare un consenso nell'idea anche di completare la storia dell'arte con delle voci che mancano al momento nelle collezioni di artiste donne o di artisti, per esempio, che discendono dalle diaspore.
Beh, a questo punto giriamo, come dicevamo, come diceva Enrico Bianda, la stessa domanda anche a Stefano Monti, così.
Allora, Su questo tipo di operazioni in realtà le posizioni cambiano molto sulla base del caso specifico. In alcuni casi vengono condotte per sondare e successivamente testimoniare il reale interesse collettivo legato ad una determinata attività. In altre vengono condotte perché la necessità di reperire fondi risponde ad un'esigenza, allo stesso tempo molto concreta. In altre ancora sono invece delle modalità per estendere l'interesse da parte dei cittadini. In altre, infine, vengono realizzate per dare anche maggiore visibilità a quei soggetti che hanno maggiormente finanziato l'operazione nella sua interezza. Ecco, secondo me, per il Louvre è proprio un mix di queste quattro opzioni.
Ecco, volevo provare a introdurre un elemento, perché Martini ricordava come il Louvre sia un'istituzione pubblica, per cui di fatto è già finanziata da coloro che lo visitano, o magari non lo visitano, ma pagando il biglietto poi c'è anche un'ulteriore forma di finanziamento, evidentemente. Allora, qualcosa che appare, non direi disturbante, però in qualche modo dissonante, è quest'idea che il pubblico si debba fare carico delle scelte collezionistiche museali di un museo, a quanto pare perché lo Stato da solo non ci arriva. Allora la domanda potrebbe essere provocatoria, ma quante volte deve pagare il cittadino per avere accesso alle opere d'arte? Suona un po' come se ci fosse una colletta per, che ne so, installare un semaforo in un incrocio particolarmente pericoloso, o una colletta per costruire una scuola pubblica, cosa che peraltro sui semafori non lo so, ma sulle scuole succede e funziona. Però c'è un po' quello. Funziona come modello questo? Che immagine ne riceve poi di rimando un'istituzione così prestigiosa come il Louvre? Martini.
Ma secondo me dipende da come si pratica, in effetti, quali sono i canali e le modalità per sollecitare il pubblico corrispondono anche a un'etica della politica pubblica del patrimonio, senza pensare per transizioni finanziarie. Per esempio in Svizzera avevamo avuto un caso celebre che è ritornato d'attualità qualche anno fa. A Basilea nel 67 si indisse un referendum per decidere dell'acquisto di due quadri di Picasso, erano i due fratelli e l'Arlecchino seduto, e poiché l'approvazione del credito si era bloccata, quindi sì, insomma, la Svizzera è il paese della democrazia partecipativa, e quindi si decise di indire un referendum. E nel sostenere, ovviamente non c'era il crowdsourcing all'epoca, sono cosciente uh-huh. della differenza storica, però nella campagna d'acquisto per due quadri si implicò anche la squadra di calcio del Basilea, per esempio. Pare che anche i bambini, io l'ho letto dagli articoli, però si impegnassero un po' come quando si va in gita scolastica a fare dei dolci, del popcorn e a venderli per contribuire a comprare i propri quadri, e alcuni artisti di Basilea misero in vendita anche delle opere. Quindi si creò una festa intorno all'idea di decidere insieme se si voleva impegnare il denaro delle tasse, che erano già stato pagato dai cittadini, per sbloccare il credito. E quindi secondo me questo si iscrive un po' più in un'economia non soltanto della visibilità, ma anche della generosità, e che in qualche modo si preparava la collettività ad accogliere queste opere e a stabilire con loro anche una relazione non soltanto monetaria ma anche affettiva.
C'è una questione che secondo me andrebbe sollevata, no? Sentendo anche le risposte che ci date, che ci state dando, Martini e Monti, c'è una questione che è stata puntualizzata. Si tratta di un museo pubblico, ma mi domandavo, questa operazione, perché forse qualcosa emergeva dalle parole della nostra ospite Martini, c'è il fatto che si potrebbe tendere ad intensificare, a rafforzare il patto tra un'istituzione pubblica e il suo pubblico attraverso questo tipo di operazione, no? Un patto che può sussistere, può vivere in una società contemporanea come potrebbe essere quella francese solo attraverso le istituzioni pubbliche. Che cosa ne pensa Monti?
Io ritengo che i rischi siano collegati semplicemente, se vogliamo dirlo, al buon senso. Il caso del Louvre, secondo me, apre uno scenario molto interessante, molto importante, che è la differenza che c'è tra il mecenatismo vero e proprio e l'azione di crowdfunding, vale a dire quelle azioni mediante le quali si chiede ad un numero molto ampio di persone di partecipare ad una causa o a un'iniziativa attraverso una donazione che, se erogata poi da un numero sufficiente e ampio di persone, può raggiungere anche cifre significative. Il Louvre ha fatto un principale ricorso al mecenatismo vero e proprio, in cui soggetti molto facoltosi spendono cifre considerevoli per la tutela e lo sviluppo delle arti. o in senso ancora più ampio per lo sviluppo di attività socialmente desiderabili, ecco, con un tema che adesso è molto importante. Accanto a tali azioni ha poi lasciato una piccola cifra da coprire attraverso donazioni di piccole e piccolissime entità, attraverso le quali sviluppare una maggiore partecipazione, diciamo, popolare. Ritengo che tali azioni siano importanti non per il risvolto monetario, ma per il senso di partecipazione, di appartenenza che sollecitano le persone che vi prendono parte. Ci sono numerosi studi, sia in ambito comportamentale che sotto il profilo economico, che dimostrano come aiutare in qualsiasi modo una causa, una persona, tende ad incrementare il livello di partecipazione futura verso quella causa e quella persona. E questa è la dimensione che ritengo più importante all'interno di fenomeni di mecenatismo e più generale di fundraising.
Monti, non so se sta per caso utilizzando o un viva voce o degli auricolari che rendono un po' difficile la ricezione. Se ha la possibilità di tornare al telefono direttamente, questo ci aiuterebbe molto. Federica Martini, lei che cosa ne pensa di quest'idea, insomma, di patto tra il pubblico e il museo? È una questione che lei poco fa mi pare abbia anche in parte sollevata.
Sì, secondo me bisogna fare attenzione a non convincersi che questo patto sia nuovo. Questo patto di delega della comunità e della società civile al museo per la conservazione e anche in qualche modo la creazione del suo patrimonio è sempre stato lì. Ora è chiaro che bisogna ricordare anche il contesto storico particolare in cui viviamo, e la pandemia è stato un momento estremamente duro per le istituzioni pubbliche. L'abbiamo visto in particolare negli Stati Uniti, in cui molti musei fra il 2020 e il 2022 hanno dovuto vendere delle opere per non licenziare dei collaboratori e delle collaboratrici, per esempio, o per garantire il loro funzionamento. Però in tutto questo c'è una responsabilità pubblica, perché bisogna ricordarsi che il mecenatismo privato non è mai completamente gratuito e arriva anche frequentemente con condizioni ingombranti per le istituzioni pubbliche, che cercano quindi delle alternative, ma l'alternativa potrebbe essere anche non tagliare il sostegno pubblico ai musei.
Il mecenatismo privato non è mai gratuito. Questo è un elemento interessante, perché Martini prima ricordava anche come nel frattempo si siano evolute le forme di finanziamento diffuso, il crowdsourcing, e anche qui di solito per funzionare questo tipo di finanziamento qualcosa deve darti in cambio, anche se ci metti 5, 10 franchi, 50 franchi, di solito hai un minimo di riconoscimento, ce lo devi avere, se no perde il senso dello scambio, no? E non essendo gratuito, come dicevamo. Però a questo punto viene da chiedersi, nel caso di un'operazione come questa del Louvre, da cui siamo partiti, sono 24 milioni di euro quelli da cercare, anche se soggetti già di grandi dimensioni hanno già garantito una certa parte di questa somma, è facile immaginare che il restante della somma sarà molto parcellizzato, molto polverizzato in piccole cifre. E allora, come si fa a garantire il successo di un'operazione del genere? Che cosa si può dare in cambio di queste cifre? Nel senso che coloro che parteciperanno non avranno quel ritorno sociale che ha il grande mecenate, che ci butta sopra un milione e quindi ha un riconoscimento, un onore sociale, che è un po' la contropartita. Nel caso del finanziamento diffuso questa cosa non funziona. Che ne pensa Stefano Monti?
Allora, questo è un tema... È un tema molto delicato, perché è normale che di fronte ad una serie di finanziamenti che vengono dati il museo ritorna e dà dei servizi di un certo tipo, però ritengo che la cosa più importante, e non voglio risultare naif anche perché sono un economista, ma sono quindi il primo ad attribuire al denaro un grandissimo valore, ma sono tantissime le circostanze in cui limitare l'azione delle persone al solo valore monetario è semplicemente riduttivo. Le faccio un esempio: ciascuno di noi aiuterebbe un amico in difficoltà, certo, saremmo davvero contenti se ci pagasse per questo? Saremmo davvero felici di prestare 50 euro ad un amico che ha smarrito il portafoglio se questo amico ci ringraziasse riconoscendoci un interesse pari allo 0,50%? Questa è un'azione forte che sto dicendo, ma sicuramente il ritorno non è semplicemente economico, è un ritorno relazionale, è un ritorno che ha una dimensione molto legata al tema della comunità e al tema del territorio.
È proprio questo l'elemento, cioè il mecenatismo ha un ritorno sociale, Quindi sostanzialmente, se ho capito bene, Monti, l'idea sarebbe il Louvre, l'obiettivo che deve riuscire a centrare per un'iniziativa di questo tipo è quello di rendersi amico delle persone che parteciperanno a questa raccolta. Possiamo dirla così?
Il tema centrale per me è proprio questo. Il tema centrale è questa è un'azione che sembra che abbia un risvolto prettamente economico, ma in realtà ha un risvolto prettamente di identificazione, di partecipazione a un progetto che non è semplicemente visitare un museo, ma è un progetto che è legato a valorizzare il concetto di comunità, di territorio, di appartenenza e soprattutto un concetto identitario forte.
Non so se Martini ha voglia di aggiungere qualcosa a questo punto della nostra discussione.
Ma penso che non si debba dimenticare, a me piace molto questa discussione che propone lei, Monti, sulla generosità e sull'aiuto. La questione è anche come la si utilizza, quindi di stabilire un quadro etico e l'ICOM serve anche a quello per definirne i contorni. Non sto qua dubitando sul movente etico del Louvre, però non bisogna dimenticarsi che il legame fra museo pubblico e mercato è già lì ed è molto delicato, perché quando un'opera entra in una collezione pubblica acquista valore grazie non ultimo al lavoro scientifico che la sua presenza genera nel museo, e c'è un legame anche molto importante con la comunità che si stabilisce. Per me una delle motivazioni principali per l'operazione di crowdsourcing del Louvre è il fatto anche che un'opera come quella di Chardin, se venduta a una collezione privata, rischia di sparire in un porto franco. Visto il suo valore di mercato, non ci sono molte altre strutture che sono a disposizione, quindi mi sembra importante sottolineare il fatto che quest'opera debba essere conservata in quanto patrimonio. Mi piacerebbe però che l'idea di patrimonio nel 2023 diventasse anche un po' più varia e che ci fossero delle consultazioni anche scientifiche, non soltanto sul piano del crowdsourcing, per definire il destino delle nostre collezioni.
A proposito di collezioni, vorrei introdurre. Monti, voleva aggiungere qualcosa?
No, il tema è molto ampio e ringrazio la dottoressa per averlo, però non voglio togliere perché so che c'è poco tempo, semmai ci sarà un altro momento, mi farà molto piacere poter sviluppare questo tema.
Allora, ce lo segniamo intanto, perché c'è un altro aspetto che vorremmo affrontare, che è quello della vendita ai privati, no? Che in parte lambisce la questione della quale ci stiamo occupando questa mattina. Le scorse settimane il museo Langmatt di Baden ha messo infatti all'asta di New York 3 dipinti di Paul Cézanne, una vendita che ha fruttato 45 milioni di dollari e che, secondo lo stesso museo, serviranno a garantire un futuro all'istituzione argoviese. È un'istituzione svizzera, lo dico a beneficio di Monti. Una scelta che ha sollevato molte critiche, tra cui quella espressa da Tobia Bezzola, che è il direttore del Museo d'Arte Contemporanea qui a Lugano, il MASI, che ha dichiarato che la vendita non andava fatta assolutamente. Il museo Langmatt sa che si è obbligati a rispettare il codice professionale che esclude tali operazioni. Siete d'accordo con la posizione di Bezzola, Federica Martini?
Assolutamente sì, anche perché Bezzola si fonda su una guida della quale la Svizzera si è dotata nel 2018, che parla appunto dell'etica circa l'inalienabilità delle collezioni, nel senso che si può concepire, per esempio, lo si vede in queste linee guida, che in caso di presenza di due copie di uno stesso lavoro il museo possa separarsene. Però dal mio punto di vista, e su questo appoggio pienamente Bezzola, innanzitutto perché sostiene la posizione dell'ICOM, che è un organismo internazionale molto importante che bisogna seguire, ma anche perché le opere in questione sono vendute per un nobile motivo, allargare un museo, ma per profitto. E qualche anno fa una collega del Museo d'Archeologia di Storia a Ginevra ricordava un episodio molto bello. Nel 1944, purtroppo, il museo di Sciaffusa fu bombardato, la sua collezione fu distrutta e molti musei svizzeri, fra cui il Museo d'Arte di Storia di Ginevra, donarono delle opere al museo di Sciaffusa, che si trovano ancora lì, per permetter loro di costituire di nuovo un patrimonio e una comunità. Quindi il caso di Langmatt è completamente diverso.
Stessa domanda, questa volta con uno sguardo forse non centrato specificamente sulla Svizzera, per Stefano Monti.
Ok. Guarda, si tratta sicuramente di un tema fortemente dibattuto nel mondo dell'arte, risponde a un nome che è il decisioning, vale a dire la possibilità di un'istituzione culturale di vendere le opere di cui è in possesso o che è in custodia, al fine di rendere la propria collezione più coerente. Qui, dal mio punto di vista, c'è un'importante frattura tra paesi mediterranei che hanno un approccio molto conservatore e altre aree del mondo in cui invece si ritiene che tale pratica debba essere liberamente condotta. A fronte di questa netta differenza, ritengo che il punto di vista di esperti non debba essere influente. Mi spiego: se vivo in un luogo in cui le persone ritengono sia più importante tutelare le opere d'arte piuttosto che sviluppare una collezione più coerente, allora è giusto che chi opera in quel paese si adegui a questa visione dell'arte. Ho detto però è legittimo lavorare per far sì che tale posizione cambi nel tempo, ma questo secondo me è un lavoro differente, fatto di divulgazione e di analisi. La mia posizione personale su questa pratica è in realtà molto puntuale, nel senso che può variare sulla base del caso specifico. Non trovo tuttavia nulla di male nel riconoscere al museo di poter vendere le proprie opere se tali opere non risultano in alcun modo coerenti con la collezione. Ritengo invece tuttavia, prima di procedere con tale alienazione, ci debba essere un'analisi approfondita del caso specifico che tenga conto degli effetti del tempo che questa scelta comporta, cosa che viene fatta poche volte, e che tale scelta debba quindi essere assunta in modo molto serio. E se ci sono delle regole che direttamente o indirettamente riflettono una generale tendenza a non vendere opere, allora ritengo che tali regole vadano rispettate.
Come dire, un sospiro di sottolineatura e di assenso a quanto ci stava raccontando.
Come divulgatori possiamo lavorare affinché la posizione predominante cambi e quindi cambino nel tempo anche le regole, ma è importante che le regole del gioco vadano sempre rispettate e questo è un tema centrale, le regole del gioco devono essere sempre rispettate.
Però cambiano in funzione della collettività di riferimento, questo è interessante.
Assolutamente sì. Assolutamente.
È molto interessante anche l'aspetto che lei sottolineava, che occorre fare una valutazione che vada al di là, come dire, dell'aspetto finanziario, per esempio valutando l'impatto sul futuro che questa alienazione potrebbe avere sulla collezione e dunque anche sulla comunità, valutando tutta una serie di elementi che anche questa mattina Federica Martini tra l'altro ci metteva in evidenza. Siamo quasi in chiusura, abbiamo due minuti, qualcosa del genere, però vorrei girare due domande rispettivamente a Martini subito. Ci sono esempi virtuosi di mecenatismo dal basso in giro per il mondo che le vengono in mente adesso a bruciapelo?
Ma sicuramente, siamo tra l'altro sui 50 anni del colpo di Stato in Cile, il Museo della Solidarietà. Io penso che qualunque realtà locale sia sempre anche internazionale e nel caso del Museo della Solidarietà si tratta di uno sforzo enorme costituito con un gruppo di artisti per riunire una collezione di 400 opere con l'idea anche di creare una visione diversa del mondo e di dotare il Cile di una collezione d'arte pubblica che non fosse solo influenzata dall'arte dominante. Quindi per me mecenatismo virtuoso vuol dire anche approfittare della situazione per far sì che la comunità che si riferisce a quel museo possa andare avanti anche con un programma di collezione condiviso.
Stefano Monti, prima di salutarci, quale operazione di mecenatismo invece è risultata a suo giudizio un successo in quelle che ha seguito recentemente?
Abbiamo seguite tante, ma più che parlare del singolo caso di mecenatismo, del quale non potrei parlare per ragioni di riservatezza che firmo con i soggetti che affianchiamo, ritengo però una dimensione culturalmente rilevante sia una sempre maggiore apertura da parte delle imprese o delle organizzazioni ad organizzare il proprio impegno piuttosto che a limitarsi a delle singole azioni. Questo è una cosa direi che è centrale nelle cose su cui noi andiamo a lavorare. Abbiamo recentemente seguito differenti organizzazioni che creano ad esempio società con lo scopo specifico di affiancare i soggetti pubblici nella valorizzazione culturale e artistica del territorio. Si tratta secondo me di operazioni che hanno un significato a mio avviso molto più profondo e tendenzialmente duraturo del semplice atto di mecenatismo. Questo vorrei metterlo, diciamo, al centro del, sì, del punto. E quindi, per inquadrare bene questa opinione, tuttavia ritengo sia importante condividere il concetto di sostenibilità. Poi sui temi della sostenibilità, anche di lì mi farà piacere semmai poterne parlare in un'altra occasione, ecco, perché vedo che il tempo è corto e stretto.
Allora, noi siamo proprio a ridosso, infatti, per l'appunto, a ridosso dell'informazione, dobbiamo lasciare lo spazio ai colleghi del radiogiornale. Intanto grazie Marco Pagani, che era qui questa mattina con me in diretta. Ricordo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che siamo partiti dalla ricerca del Louvre di 24 milioni e 400 mila euro per acquisire ed inserire nella collezione Le Panier de Fraises de Bois di Jean-Siméon Chardin, e ne abbiamo parlato, e li ringraziamo davvero tantissimo per essere stati con noi questa mattina, con Federica Martini, che è una storica dell'arte, con Stefano Monti, che è un manager di Monti e Taft, che si occupa proprio di consulenza economica alle industrie culturali. Grazie ad entrambi per essere stati con noi. Spazio alle informazioni, noi ci sentiamo in coda al radiogiornale. Buona giornata, grazie.
Grazie anche a lei.
Grazie a voi e allo stesso ascoltatori.